Ciao a tutti e a tutti, noi siamo le alunne e gli alunni della scuola secondaria di primo grado di Bosco Nero dell'Istituto Comprensivo Guido Gozzano e questo è il progetto
Podcast a parte! Intervista a chi l'arte non avesse da parte!
Vi accompagneremo alla scoperta delle professioni in ambito artistico di cui forse non avete ancora sentito parlare.
Speriamo che questo viaggio possa farvi conoscere nuove professioni, ma più in generale incuriosirvi e farvi aprire la mente. Allora, si parte! Oggi parliamo con Margherita Riccardi, restauratrice.
Benvenuta. Qual è la prima opera che hai restaurato?
Allora, ti ringrazio. La prima opera riguarda un edificio storico di Rivarolo, che è Villa Toesca, ed è un palazzo proprio nel centro storico dove ci sono i portici, non so se avete presente, e risale al 1700 ed era dei conti Toesca appunto che erano proprietari del Castellazzo. Qui a Rivarola abbiamo due castelli, Castello Malgrado e Castellazzo. Castellazzo è privato. E mi sono occupata delle pitture murali e intanto voglio specificare una cosa importante, non dico affreschi perché l'affresco sapete che è realizzato sull'intonaco appena steso, quindi umido, e si ha pochissimo tempo per realizzarlo, mentre la pittura murale è una pittura con un legante sull'intonaco asciutto, quindi è una pittura tempera, ecco per capirci. E l'ho eseguito tra l'86, 1986 e 87, quindi sono tanti anni.
Qual è stato il suo restauro più importante?
Allora, intanto sarebbe interessante capire, secondo voi, che cosa vuol dire importante, perché può avere tanti significati, può essere commissionato da un personaggio famoso, oppure di proprietà di un personaggio famoso, oppure importante a livello storico. E se parliamo di restauro, qualsiasi opera ha una storia e quindi è importante. Per quanto mi riguarda, io non ho mai considerato l'opera dal punto di vista dell'avere una certa fama, ecco. Ma come un medico, no? Io curo l'opera, noi restauratori siamo effettivamente dei medici, il restauro è una scienza. E quindi come medici noi non andiamo a vedere se è un'opera famosa realizzata da Michelangelo, anche se è bellissimo operare su opere famose, anche perché sono realizzate molto bene. Quindi bella o brutta è la stessa cosa. Però ecco, adesso mi vengono in mente certe opere che hanno un valore storico. Per esempio, ho lavorato in un edificio nel centro storico di Genova, nella facciata di un palazzo, ed è nella parte più antica della città, quindi è ricca di storia. E questo palazzo apparteneva alla famiglia Sauli, che ha una storia lunghissima e si parte dal tardo Medioevo. Era una famiglia di mercanti, e voi sapete che Genova è famosa anche per questo, ed è stato molto interessante perché comunque c'era un portale in pietra, cioè dico pietra che è un termine generico, in realtà è marmo rosa del Portogallo che era molto pregiato e quindi tutto scolpito, molto elaborato ed è di epoca rinascimentale, quindi è stato bello pulirlo anche perché era in condizioni pessime, era completamente nero, quindi poi a forza di intervenire con la pulitura è tornato ad avere il colore originale, no? Poi vabbè, mi viene in mente un dipinto di Giovanni Fattori, che è un macchiaiolo italiano che magari conoscete o comunque si trovano notizie facilmente. Poi un dipinto grande dell'Ottocento, un impressionista francese che aveva dei tagli, delle lacerazioni, di Albert Bettagnier. E poi una chiesa a Borgo San Dalmazzo nel Cuneese dove ho lavorato 4 anni e mi sono occupata di tutta la parte interna, le pitture, sculture, tutto l'apparato decorativo. è stato impegnativo anche perché poi negli ultimi 2 anni ho diretto io i lavori, quindi devo occuparmi anche dei dipendenti della ditta, i rapporti con la soprintendenza, eccetera. Un lavoro complesso, impegnativo, ma mi ha dato una grande soddisfazione.
Qual è la forma di espressione artistica che preferisce?
Ma in realtà mi interessano tutte, quindi è difficile scegliere, però allora, se devo pensare a quando creo io qualcosa di mio, di personale, allora amo tantissimo la matita, quindi il disegno matita in bianco e nero. Questo da sempre, perché già da bambina disegnavo, quindi mi è rimasto questo grande amore per la matita, che è la cosa più semplice, se vogliamo, no? Chiunque prende una matita e fa un disegno, uno scarabocchio. E poi mi piace fotografare, elaborare le fotografie con la tavoletta grafica, non so se avete presente, si collega al computer, è come un mouse, e io ricreo la realtà come piace a me, come la vedo io. Altrimenti, parlando di tecniche antiche, mi piace molto l'affresco, quando ho tempo faccio anche delle prove, oppure dipingo a tempera, come facevano nel 500 sulle opere, sui dipinti su tavola. Si dipingeva su tavola, si facevano dei fondi oro e poi si legava il colore, pigmento puro, con il tuorlo d'uovo. Ed è una cosa particolare che a me piace tantissimo, mi piace riprendere e riproporre, magari anche in chiave moderna.
Ci può spiegare come si fa un restauro dei dipinti su tela?
Ecco, allora parlare di un restauro di un dipinto in generale in 10 minuti è impossibile, però vi posso dire a grandi linee la procedura, no? Intanto qualsiasi opera va osservata, indagata, bisogna osservare le patologie, cioè le condizioni in cui si trova, e poi anche dove è collocata, perché un dipinto su tela può essere collocato in un ambiente umido, quindi l'umidità è dannosa perché crea la formazione di funghi, di patina biologica che vanno a aggredire sia la tela che il colore, tutta la preparazione. Quindi bisogna valutare l'ambiente, le condizioni microclimatiche, eccetera. Dopodiché si trasferisce in laboratorio e si fanno altre indagini, si possono fare anche delle radiografie per vedere se ci sono degli strati sotto quello che vediamo, analisi chimiche facendo dei prelievi. C'è tutta una fase iniziale che è di osservazione e indagine, e questo serve poi per intervenire manualmente in base a ciò che si trova. Diciamo poi che si inizia con la pulitura, quindi si fanno delle prove, piccoli tasselli di pulitura con diverse miscele di sostanze, partendo da quelle più blande fino ad arrivare a quelle tra virgolette più aggressive, ma in realtà non sono aggressive, però sono più, come dire, più efficaci, ecco, no? È tutto molto controllato. Dopodiché, finita la pulitura, se ci sono delle scaglie sollevate di colore, anche deformate, allora si fanno iniezioni con una colla particolare e si spianano, si fa in modo che tornino in piano e aderiscano perfettamente al supporto. Poi si fanno le stuccature, se ci sono delle lacune, cioè piccole mancanze. La stuccatura generalmente si fa con colla di coniglio e gesso di Bologna. La colla di coniglio è semplicemente il grasso del coniglio. Dopodiché si fa il ritocco con acquarelli. E il ritocco è una mimetizzazione della lacuna, nel senso che si deve vedere, perché bisogna distinguere l'originale dalla parte che abbiamo integrato, no? Questo per mettere in risalto e mettere in valore l'autenticità dell'opera. Dopodiché si applica il protettivo finale e voilà, il gioco è fatto.
Le è mai stata commissionata un'opera che non le piaceva? Se sì, ha mai rifiutato di produrre quell'opera o altre?
Allora, in tanti anni è normale che possa capitare di avere certe richieste e io non ho quasi mai rifiutato nulla, perché comunque vedo sempre comunque un allenamento, una prova, un esperimento, un modo per apprendere qualcosa, no? Che può essere utile anche in futuro. Facciamo un esempio pratico, da sempre mi capita di avere certe commissioni, cioè qualche cliente può aver necessità di avere un dipinto che raffigura un santo, no? Un soggetto religioso, e inizialmente io non amavo tanto questi soggetti, preferivo dipingere altro, è normale, ognuno ha le sue preferenze. Però c'era molta richiesta, per cui non ho rifiutato, anche perché nel mondo del lavoro capita sempre di dover fare qualcosa che non piace. Ma col tempo ho iniziato ad apprezzarlo, perché in primo luogo, come ho detto, è un allenamento e chi dipinge deve sempre continuamente allenarsi. Dipingere un santo vuol dire dipingere una figura ed è probabilmente la cosa più difficile. Devi saper dipingere un viso, dipingere le mani, che sono molto difficili, dipingere il panneggio. Ovviamente pensate alle Madonne, che hanno mantelli con delle pieghe molto elaborate, quindi c'è molto lavoro, e in questo modo uno allena anche la vista, no? Impara a capire bene le forme, eccetera. E poi si apre un mondo che riguarda la storia dei santi, della religione, la simbologia. Quindi è cultura anche questa.
Le è mai stata commissionata un'opera da un personaggio famoso?
Un personaggio famoso, sì. Inizialmente, quindi erano gli anni Ottanta, una conduttrice televisiva che è di Feletto, quindi della zona, Ramona Dell'Abate, e mi aveva commissionato un murales nella sua casa. Altri personaggi famosi, ma ho lavorato sempre tanti anni fa nella villa dove nacque Bernardino Drovetti, che è uno dei due fondatori del Museo Egizio. All'epoca il proprietario della villa era un famoso avvocato di Torino, amico di Carlo Azeglio Ciampi, che era presidente della Repubblica, e mi ricordo che aveva fretta, dice: ah, dovete finire il lavoro in fretta, perché in questa stanza dovrà alloggiare Ciampi, vabbè. E quindi un po' di corsa. E poi ultimamente sto terminando il restauro di una tomba. Una famiglia di architetti, una famiglia conosciuta nell'ambito torinese ma anche fuori, perché il proprietario è stato direttore della TAV, Alta Velocità, ha fatto opere importanti, per esempio ha riprogettato Piazza Castello, l'idea delle fontane con l'acqua scomparsa del pavimento è proprio sua, poi l'allestimento di Palazzo Madama, poi ha fatto anche un progetto per il ponte sullo stretto di Messina.
Com'è nata la sua passione per la pittura e per il restauro?
Ma per quanto riguarda, direi, l'arte in generale, sono nata così. Mi ricordo che proprio da piccolissima disegnavo sempre. Se non andavo a giocare, disegnavo. E per me era un gioco, era un modo di esprimermi. Ero anche abbastanza introversa, per cui era proprio il mio modo di esprimere, è un modo di sognare, insomma, fantasticare. E quindi l'amore per l'arte, il disegno, la creatività, insomma, è nato così ed è continuato e sarà sempre così. Invece per quanto riguarda il restauro, appunto, dopo aver avuto la prima commissione nell'86, ho capito che era comunque un argomento complesso, e col passare degli anni mi sono appassionata sempre di più, e ho capito che, anche se non è creativo, perché è una scienza il restauro, no? C'è una metodologia, eccetera, però è molto vario e non si finisce mai di imparare, quindi è stimolante. Poi ci sono dei momenti in cui è necessario dar spazio alla creatività quando si trova una problematica particolare, no? E allora lì va bene accumulare nozioni, però non sono sufficienti, devi inventare qualcosa. E può capitare, perché generalmente ogni restauro, ogni opera ha problematiche sue da risolvere, ecco. E quindi mi sono appassionata col tempo, anche frequentando numerosi corsi, e ogni volta si imparano cose nuove.
Ha mai avuto difficoltà con il restauro di un'opera?
Certo, certo, proprio perché ogni opera ha un caso a sé e a volte sono in condizioni veramente disastrose, che a volte non si sa bene da che parte iniziare. Quindi sì, è normale, ma penso anche in altri settori lavorativi ci sono delle difficoltà, la vita stessa ti porta ad affrontare difficoltà, allora decidi, lo faccio o non lo faccio. Noi restauratori dobbiamo farlo perché l'abbiamo scelto, no? E quindi bisogna osare osare e poi essere responsabili di quello che si fa. Insomma, è tutto ragionato, sperimentato, no? E man mano che si sperimenta, si lavora. Vorrei raccontare un episodio che è abbastanza significativo. Ho restaurato una grande tela dell'Ottocento che è collocata nella chiesa di San Rocco qua a Rivarolo, e non avevo mai restaurato una tela così grande, per cui già quella è stata una novità. E era anche in condizioni veramente, insomma, critiche. Ho dovuto a un certo punto applicare una tela di sostegno, perché quella originale era abbastanza debole, sfibrata, quindi era necessario. Però siccome era collocata in una parete umida e quindi facilmente intaccabile dai microrganismi, ho dovuto usare una colla nuova che non avevo mai usato prima, che era in fogli sottilissimi. Ho posizionato i fogli, ho applicato la tela sulla tela, l'ho scaldata col ferro da stiro per restauro, ma probabilmente la temperatura non era quella giusta, perché quella colla termoplastica fondeva a 72 gradi, probabilmente il ferro era regolato a 70 gradi, quindi quando poi l'ho sollevata e portata in verticale, quasi immediatamente si è scollata. E quindi ho avuto quei 15 minuti di paura, o forse anche mezz'ora, poi poco per volta ho riposizionato i fogli, ho aumentato leggermente la temperatura, perché questo ferro da stiro non ha una regolazione, cioè non si vede, c'è scritto minimo, medio, massimo, ma non si vede la temperatura, quindi sono andata un po' così a occhio. Comunque l'ho poi risolta, ecco.
Da quanto tempo si dedica a questa professione?
Per quanto riguarda il restauro, da 40 anni circa, mentre inizialmente ho dedicato un paio d'anni a dipingere la ceramica, perché sono diplomata come maestra d'arte della ceramica, ho frequentato il liceo artistico di Castellamonte, che all'epoca era istituto d'arte, e quindi ho iniziato così e poi sono passata al restauro.
Cosa consiglierebbe a quanti di noi volessero intraprendere la sua carriera da grandi?
Allora, se volete fare gli artisti, vi consiglio di frequentare l'Accademia di Belle Arti. E poi dovete... è un mondo difficile, però dovete seguire la vostra natura. Se voi scoprite di avere questa attitudine, questa passione, dovete seguire la vostra passione, perché io ho fatto quello con tante difficoltà, ma alla fine intanto direi che ce l'ho fatta. Dovete insistere verso proprio la vostra passione, il vostro obiettivo, ecco. La stessa cosa riguarda il mondo del restauro. E se vi interessa il restauro, dovete impegnarvi. Dovete impegnarvi e frequentare le scuole riconosciute dallo Stato italiano e internazionale. C'è la scuola a Roma, quella a Firenze, la sede distaccata di Ravenna per i mosaici, il Lapideo, e poi la scuola della Venaria, che è più recente, comunque pare che abbia il laboratorio più importante d'Europa, più attrezzato d'Europa, e perché in quel contesto comunque potete operare, imparare su opere importanti, di rilievo, e utilizzare dell'attrezzatura modernissima, attualissima, quindi fare pulitura laser, cose stratosferiche. E quindi non demordere, non scoraggiarvi, e anche qui perseguire l'obiettivo. E dovete credere in voi stessi, nelle vostre capacità.
Grazie per aver risposto alle nostre domande.
Grazie a voi. Grazie a voi per l'interesse. E tanti auguri.
Grazie.
E per oggi la nostra chiacchierata finisce qui. Vi ringraziamo per averci ascoltato e vi diamo appuntamento alla prossima intervista. E ricordate,
imparate l'arte e non mettetela da parte.
Tutte le registrazioni sono state realizzate grazie alla preziosa collaborazione tecnica della Biblioteca di Riverolo Canavese e si possono trovare sul sito della nostra scuola.